Focus.
Gli approfondimenti di GR Parlamento.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Chiara Paolini. 40 anni fa, con la legge del 22 maggio del 78, la numero 194, venivano a cadere alcuni dei reati previsti dal codice penale in materia di aborto. Parliamo oggi di quella che comunemente viene chiamata solamente 194, la legge per l'interruzione volontaria di gravidanza, perché di recente, qualche giorno fa, si è riaperto il dibattito su questo argomento. Lo spunto è stato la scorsa settimana l'affissione e poi la rimozione da parte del Comune di Roma di un manifesto contro l'aborto da parte dell'associazione Pro Vita Onlus, che ha poi promosso a Palazzo Madama una conferenza e una petizione per segnalare le conseguenze, a loro avviso, dell'aborto. Tra gli interventi, quelli di alcune senatrici della Lega, che hanno però declinato il nostro invito, e quello della senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, che saluterò e ringrazierò più tardi perché è in viaggio e speriamo di metterci in collegamento con lei. Ci ha garantito che fra un po' si interromperanno le gallerie. Nel frattempo io però ringrazio e presento le altre nostre ospiti, che sono la senatrice Anna Maria Parente del Partito Democratico.
E buon pomeriggio.
Buongiorno e buon pomeriggio a lei. La senatrice Paola Binetti di Forza Italia, che ancora non è in collegamento, e Antonella Soldo, la presidente di Radicali Italiani. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, siamo a metà e con voi esponiamo solamente per il momento una posizione. Stiamo attendendo, come forse avete sentito, di poterci collegare sia con la senatrice Binetti sia con la senatrice Rauti. Però un minimo di chiarezza possiamo iniziarlo a fare già con voi. La premessa per chi tra gli ascoltatori, anzi tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, non lo sapesse, è che la 194 consentì alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione e poi tra il quarto e il quinto mese per motivi di natura terapeutica. Ora, iniziando da voi che siete in collegamento, io inizierei dalla senatrice Parente. Qual è il bilancio a 40 anni di distanza dall'entrata in vigore della legge?
Intanto l'ultima relazione al Parlamento sull'andamento della legge ci riporta ancora dati in diminuzione sul tasso di abortività, e questo è un fatto positivo naturalmente. Poi a me piace ricordare che il titolo della legge, perché è anche il senso di questa legge, che è norme per la tutela sociale della maternità, e penso che noi, senza fare contrapposizioni, come probabilmente negli anni ogni tanto si ripetono, e soprattutto spaventare le donne, perché a nessuna donna piace abortire, a nessuna donna, credo che noi dovremmo appunto ragionare di come rafforzare la parte della legge sulla prevenzione. La legge prevedeva già nell'articolo 1 il rafforzamento dei servizi sociosanitari. Poi ricordo, come diceva lei, che l'aborto terapeutico, nell'articolo della legge, nel primo punto dell'articolo, parla di aborto terapeutico quando ci sono gravi rischi per la salute della donna. E questo è un punto che dobbiamo sempre tenere presente, perché credo che noi, avendo cura della salute della donna, ci occupiamo anche della salute del nascituro, della nascitura.
Presidente Soldo, e alcuni abortisti, antiabortisti, mi scusi, sostengono che alcune donne ricorrano all'aborto come una sorta di leggera pratica contraccettiva e che quindi le motivazioni in realtà siano egoismo, mancanza di responsabilità, leggerezza. Dal suo punto di vista, da tutta l'attività che il Partito Radicale fa, è questa la sensazione che lei ha?
Naturalmente no, e mi ricollego a quanto detto dalla senatrice poco prima di me, e
c'è stato un solo elemento che ha garantito nella storia della nostra Repubblica che il numero di aborti diminuisse nel nostro paese, e diminuisse in modo sostanziale del 70%.
Sì, io qui ho un dato che avrei sottoposto volentieri alla senatrice Binetti. Nell'85 le interruzioni di gravidanza erano 240.000, quelle ovviamente registrate, e siamo arrivati a 80.000 nel 2015, quindi
abbiamo per fortuna, diciamo, i dati che vengono aggiornati ogni anno, anche se con un po' di ritardo, nella relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 194. Si può pensare quello che si vuole sui motivi che spingano una donna a fare quella che è una sua libera scelta, però un terzo degli aborti nel nostro paese è praticato da donne straniere. Secondo me quella è una fetta importante su cui andare ad agire, innanzitutto con una protezione sociale che manca e con una tutela, con un'informazione che queste nuove italiane, che sono il 5% della popolazione e praticano un terzo di tutti gli aborti, 30.000 su 90.000, questo è uno dei dati più preoccupanti di quella relazione, e che ci dice quali dovrebbero essere le azioni da mettere in campo, almeno quale dovrebbe essere l'area su cui andare ad incidere.
Che ad esempio potrebbe essere un aumento della ricettività dei consultori, dei mediatori culturali, intende politica in questo senso?
Una maggiore informazione, una maggiore tentativo di intercettare queste persone che spesso si trovano ai margini della nostra società, e cercare anche attraverso una protezione sanitaria più capillare di proteggerle, di integrarle nel tessuto sociale. E il profilo delle italiane è del tutto diverso. Le straniere che ricorrono all'aborto sono giovani, sono metà coniugate, metà non coniugate, e sono accomunate dall'avere un reddito molto basso. Le italiane che ricorrono all'aborto hanno un profilo diverso, hanno una media di 35 anni d'età e hanno una sono nubili nella maggior parte dei casi, e hanno non sempre un reddito molto basso, quindi è il profilo di quella che potrebbe sembrare, poi ovviamente analizzati con più accuratezza e visti caso per caso, però è il profilo più di una libera scelta. A me non spaventa il fatto che ci sia un'associazione che abbia delle idee diciamo oscurantiste, che stampi e faccia affiggere un manifesto nel centro di Roma, e non mi spaventa questo se riesce addirittura a creare un dibattito e a permettere di spiegare posizioni diverse e perché dobbiamo difendere quella legge dopo 40 anni. Mi spaventa piuttosto il fatto che nel nostro paese oltre il 70% di medici siano obiettori.
E questo non è possibile. Infatti il
è possibile. Io non credo che il 70% delle persone abbiano una fede talmente grande che impedisce loro di praticare quello che la nostra legge prevede. Se è così, facciano un altro lavoro e la nostra legge garantisca almeno la metà del personale di medici, di anestesisti e infermieri che non siano obiettori.
Senatrice Parente, la presidente dei Radicali Italiani, ha toccato un argomento chiave. In molte regioni italiane è quasi impossibile ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza perché, appunto, come sottolineava la presidente Soldo, non ci sono medici che la pratichino, non ci sono infermieri e non ci sono anestesisti. Quale potrebbe essere l'equilibrio che è estremamente difficile tra l'obiezione di coscienza e quindi una propria coscienza e il rispetto di una legge che deve essere rispettata? Nel frattempo credo sia in collegamento con noi anche la senatrice Rauti. Senatrice, c'è anche lei? Benissimo,
sono contenta di raggiungervi.
Benissimo, allora io appunto rivolgo questa domanda alla senatrice Parente e poi veniamo da lei.
Allora, come ricordiamo, come avete ricordato prima, l'obiezione di coscienza è una possibilità per i medici consentita dalla legge, proprio perché all'epoca e ancora oggi c'è un grande dibattito su questo tema, che il medico che non se la sentiva di praticare un aborto. Penso che sia l'equilibrio vada stabilito in ogni struttura sanitaria, quelle previste dalla legge, e quindi bisogna tenere insieme, come lei diceva nella domanda, la possibilità per i medici di essere obiettori di coscienza e la possibilità di abortire per le donne che intendono farlo. Ogni struttura sanitaria dovrebbe prendersi cura di questo equilibrio.
Senatrice Rauti, lei è intervenuta adesso, spero stia facendo un buon viaggio. Ho inizialmente chiesto alle altre ospiti se volevano tracciare una sorta di bilancio della legge 194 a 40 anni di distanza dall'entrata in vigore. Vuole farlo anche lei ora?
Sì, intanto mi scuso, ma come sappiamo sono in viaggio e quindi ho avuto problemi di linea, e mi scuso anche di non aver sentito prima le colleghe, quindi magari rischio di dire o di ripetere cose già dette. Sì, vorrei contestualizzare anch'io e fare un ragionamento. È una legge che ha 40 anni di vita e è una legge.
Senatrice, la sentiamo malissimo. Proveremo a richiamarla, e purtroppo queste sono cose che capitano, quindi io mi continuo, attendo solamente un attimo se riuscissimo a riavere di nuovo la linea con la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, che ha partecipato a questa iniziativa che si è svolta al Palazzo Madama la scorsa settimana, iniziativa organizzata dall'associazione Pro Vita contro la legge 194, o meglio contro i danni. Ecco, mi dicono di nuovo dalla regia, sì, onorevole senatrice Rauti? No, sembra che la linea ferroviaria italiana non ci dia la possibilità di fare questo confronto. Io vado avanti con le altre ospiti, e nella speranza di poter inserire di nuovo le ospiti mancanti. E abbiamo parlato della difficoltà dell'obiezione con i medici obiettori di coscienza, ma in realtà c'è un altro sistema per abortire, che in molti paesi, per l'aborto volontario, che in molti paesi europei viene praticato, e si tratta della pillola, la RU486. Presidente Soldo, a che punto siamo con quest'altro tipo di farmaco e quali sono le resistenze?
Anche in Italia si può ricorrere alla RU486, il problema è che ci siamo arrivati 22 anni dopo, ovviamente perché c'erano delle resistenze ideologiche e culturali, perché l'aborto doveva rimanere un fatto traumatico.
Pensa che anche la gravidanza deve essere sopportata con dolore,
sì,
le donne non escono molto bene.
E abortirai con altrettanto dolore. E non vi erano ragioni scientifiche o appunto di natura sanitaria per impedirlo, eppure ci siamo arrivati 22 anni dopo la Francia, per esempio. E c'è un'altra cosa che è stata introdotta recentemente nel nostro paese, anche lì con tante polemiche e una scia di ostacoli e difficoltà di vario tipo, che è la contraccezione di emergenza, la cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo. Nell'ultimo anno a ricorrervi nel nostro paese sono state oltre 70.000 donne.
Abbiamo un target di questo grosso numero? Cioè, è possibile delineare per fasce d'età, estrazione sociale? Non lo sappiamo.
Credo sia possibile, non ho avuto modo di analizzarli, ho solo visto il dato generale. Il dato generale però è molto alto, e credo che l'incidenza maggiore sia in una fascia d'età più bassa, e però io sono favorevolissima ovviamente alla, alla contraccezione d'emergenza, però questo dato ci è un dato sensibile, nel senso che ci dice che cosa non funziona nel nostro paese, e non funziona nemmeno l'informazione, non funziona la contraccezione ordinaria, non c'è informazione sessuale tra i giovani e giovanissimi, per cui uno poi alle, alle strette, alle brutte, ricorre a questo metodo, diciamo.
Però dei, dei tentativi di fare educazione sessuale, diffondere preservativi in luoghi di aggregazione giovanile sono stati fatti, ma non sono stati ben accolti.
Non sono strutturali e vengono sempre accolti come qualcosa che vada poi a ledere la suscettibilità o la rispettabilità di qualcosa o di qualcuno, e invece andrebbe fatto un'opera massiccia, perché nel nostro paese c'è una grandissima ignoranza anche su, sulle malattie sessualmente trasmissibili, e questo espone tutti i cittadini, in particolare quelli più giovani, ai rischi maggiori. È lo stesso discorso che facciamo sulla consapevolezza dell'uso di tutte le sostanze, in modo insomma non equiparabile ma simile, possiamo dire che noi esponiamo i giovani ai rischi maggiori nel momento in cui non permettiamo loro di essere consapevoli di quello che accade e di quello che potrebbe accadere loro. E quindi è soprattutto una questione culturale, e a me spaventa, perché non mi sembrano molto lontane, molto lontani nel tempo governi e ideologie che ci potrebbero portare indietro. Pensiamo alla Polonia, che è un paese nell'Unione Europea, non lontano da noi, dove dopo grandissime proteste si è riuscita ad ottenere la legalizzazione dell'aborto a tre sole condizioni: che la donna sia in pericolo di vita, che vi sia una gravissima malformazione, un pericolo di vita per il feto, e che la donna sia stata stuprata. Queste tre condizioni molto stringenti a molti in quel paese, alla maggioranza di governo, sembrano anche troppo. E quindi quella legge sta tornando, non so se sia stata già calendarizzata, ma insomma si parla di un ritorno di quella legge in Parlamento per modificarla e renderla ancora
più restrittiva.
E la Polonia non è lontana da noi, è un paese dell'Unione Europea, e quindi a me preoccupa tantissimo che nel cuore delle istituzioni, nel Senato, venga accolta e discussa come se fosse un fatto normale ciò che la scienza e la storia nel nostro paese hanno dimostrato fosse falso, il fatto che ci siano chissà quali rischi sanitari o psicologici per le persone. Io credo che è il sistema sanitario nazionale che debba farsi carico di informare e proteggere i cittadini, e non certo un'associazione come Provita. E quindi i senatori che hanno accolto e ospitato con grandi onori queste tesi hanno fatto un cattivo servizio al proprio paese, ai propri cittadini.
Presidente Soldo, io chiamerei a rispondere, perché da quello che ho capito, forse di nuovo in collegamento con noi, la senatrice Rauti. Senatrice Rauti, c'è?
Sì, sono, spero che la linea ferroviaria mi consenta di dire una cosa.
Esatto, no, prego, parli a questo punto.
Mi riallaccio, no, mi scuso con i presenti e con i radioascoltatori. Allora, partiamo da un punto che mi pare comune e da quello che ho potuto sentire negli ultimi minuti, cioè manca informazione, e su questo siamo d'accordo. Manca l'informazione, e manca anche l'informazione nella relazione che la legge prevede venga fatta al Ministero della Salute sull'applicazione della legge 194 del 78. Però quello che vorrei sottolineare è che quando si parla molto, si dibatte molto del tema del diritto comunque garantito per la legge dell'interruzione volontaria della gravidanza, c'è un grande assente in questo dibattito che a mio avviso non deve dividere, ma deve interessare tutte e tutti,
cioè?
E sottolineo il tutte, è l'assenza pressoché totale di informazioni reali su quelli che sono i danni danni, che quelli che possono essere i danni fisici e psichici sulle donne che scelgono l'interruzione volontaria di gravidanza.
Questo è stato uno dei motivi della conferenza che si è tenuta al Senato, se non sbaglio.
Sì,
quali sono per lei i danni?
Mi scusi, però infatti no, adesso non per me ma per degli studi che sono fatti in materia. Cioè, vedi, il tema centrale di questo, anche della conferenza stampa, o almeno del mio ruolo come Fratelli d'Italia nell'ambito di quella conferenza stampa del Senato a cui si è fatto riferimento, che nasce poi da una petizione ancora online, è sulla salute della donna, cioè la richiesta di informare le donne sui rischi potenziali per interruzione volontaria di gravidanza, nonché da morte per interruzione volontaria di gravidanza. I danni possono essere fisici o psichici. Si va dalle forme depressive, da tutte quelle forme, diciamo, di trauma da stress, fino alle emorragie, che sono aspetti fisici, nonché la dipendenza per esempio da sostanze o da psicofarmaci. Cioè, esistono non solo dei numeri, delle stime, scusate, che danno numeri per morte da aborto, di cui diciamo non si parla, anche perché il conteggio è estremamente difficile, perché vengono confusi quelli, diciamo, indotti da quelli invece volontari, e in più ci sono dei problemi, dei danni fisici e psichici. Allora io penso che richiedere una maggiore informazione su questi aspetti, su queste conseguenze, non sia essere contro il diritto delle donne che liberamente, legittimamente scelgono di interrompere la gravidanza, che capisco che nella pubblicistica può, come dire, essere usato o essere compreso così, è esattamente il contrario, cioè contribuire nel rispetto della legge, una legge che in parte rimane non attuata, significa contribuire all'informazione e alla tutela della salute della donna.
Lei,
e mi chiedo
lei si riferisce alla parte non attuata, lei si riferisce per la parte non attuata proprio quella che doveva aumentare l'informazione, l'educazione sessuale, l'educazione alla contraccezione.
Certo, non solo, e anche i servizi, cioè c'è tutta la parte dell'articolato che per esempio si è dedicata anche al ruolo dei consultori, che hanno un ruolo enorme, parlo dall'articolo 2 in poi, e c'è un aspetto fondamentale che è la presa in carico prima, durante e dopo della donna che compie, sicuramente non a cuor leggero, la scelta di interrompere la propria gravidanza. E c'è anche una parte che è totalmente o comunque non applicata alla lettera, ovvero cioè l'impegno per la rimozione di tutti gli ostacoli che delle scelte di maternità e delle cause che inducono le donne, ripeto, nessuna lo fa a cuor leggero, per interrompere la gravidanza. E poi c'è anche un altro articolo che mi permetto di sottolineare, che è l'articolo 13, che è l'unico che coinvolge in qualche misura la figura paterna, cioè nel senso l'articolo 13 dice che se la donna è interdetta mentalmente, la richiesta può essere anche fatta dal tutore o dal marito, purché non separato. Allora voglio dire questo, io capisco che quando si parla di questo tema poi scatena con una serie di reazioni, io su questo penso di avere una posizione equilibrata. Il mio punto di vista è la centralità della salute della donna, e per salute della donna intendo che la donna vada informata anche realmente di tutti i danni che possono essere connessi con la scelta abortiva, perché questo è un diritto della donna, quello di essere informata. Quindi
questo...
non si discute la legge, si discute la mancata applicazione dell'informazione che la legge prevede, come la mancata applicazione o la parziale applicazione di quanto la legge prevede in termini di presa in carico delle donne e di aumento dei servizi sociosanitari e del ruolo dei consultori. Dire questo, che piaccia o no, è un punto di vista di equilibrio e che va in appoggio delle donne che legittimamente utilizzano la legge 194.
Senatrice Parente,
non è un tornare indietro, è rispettare i diritti.
Andrebbe probabilmente di pari passo. Lei ha parlato di una sorta di sostegno prima e dopo, un sostegno di tutti i tipi, medico, sanitario, informativo, alle donne che prendono questa difficile decisione. Andrebbe probabilmente fatto di pari passo anche alle donne che decidono di diventare madri, perché è un passaggio importantissimo ed è un passaggio estremamente delicato anche quello, e forse noi come Stato, lei parlava di consultori, non siamo sufficientemente all'altezza, pensando al tipo di assistenza che ad esempio viene dato alle neomamme nei paesi scandinavi. Io però volevo chiedere alla senatrice Parente se è d'accordo, se condivide la linea della senatrice Rauti, e cioè Non si tratta di un attacco all'aborto, spero di sintetizzare bene, senatrice mi corregga se non è così, non si tratta di un accordo, di un attacco all'aborto, ma di una di un aumento di tutte le misure che dovrebbero sopportare le donne che vanno incontro a questa scelta, e quindi anche una spiegazione medica di tutte le possibili conseguenze. Insomma, aumentiamo un bugiardino, ecco.
Io penso, come dicevo all'inizio di questa conversazione, noi non dobbiamo affrontare solo il fatto medico, perché leviamo questo tema dalla questione della medicalizzazione che c'è. E io credo che ogni struttura sanitaria, ogni centro dove si possa interrompere la gravidanza dà informazioni tipo medico su questo, ma quello che dobbiamo fare tutte assieme è rafforzare il senso della legge, cioè la tutela del valore sociale della maternità. E allora dobbiamo fare un grande rilancio dei consultori, sia per obiettivi informativi, come si diceva prima, sia per sostenere socialmente, economicamente una donna. Una donna deve essere supportata anche da uno psicologo in quel momento difficile. Si diceva delle immigrate, gli ultimi dati del rapporto del Ministero del Parlamento parlano anche di una stabilizzazione, cioè non sono in aumento le interruzioni di gravidanza delle immigrate. Ma perché le immigrate? Perché hanno una condizione sociale ed economica molto difficile. Io, da madre che ha avuto bisogno di una cura di un bambino piccolo, so bene che le donne immigrate che sono nelle nostre case lasciano le famiglie nei loro paesi di origine e accudiscono i nostri figli. Io credo che questo sia un tema che noi dobbiamo prenderci insieme tutte, perché è chiaro che condizioni di maggiore disagio inducono a scelte difficili. Secondo, c'è una parte della legge, l'articolo 2, che prevedeva che le associazioni di volontariato potessero aiutare i centri pubblici, i consultori ad affrontare una maternità difficile dopo la nascita. Quindi è quello che bisogna rafforzare, non spaventare le donne con conseguenze solo mediche dell'aborto, che ripeto, credo che le nostre strutture facciano, ma sostenere socialmente, economicamente le donne, socialmente, psicologicamente, anche quando decidono di avere il figlio, naturalmente. Noi stiamo parlando di questioni mediche, ma mettere al mondo un figlio è una gioia immensa, la più grande che possa esserci nella vita. E torno al tema accennato all'inizio, sulla questione dell'interruzione di gravidanza dopo i 90 giorni. Io sono stata relatrice della legge sul dopo di noi.
Sì.
Sapete quanti casi, quante strutture, quante famiglie ho visitato su questo. Voi immaginate cosa succede quando nasce un bambino che ha problemi. Ci sono casi quasi molto più forti rispetto a quelli delle donne, di abbandono del padre. Ci sono casi anche di abbandono della madre rispetto a questo. Quindi non giriamo intorno alle tematiche. Quindi le donne, le famiglie devono essere supportate anche quando si decide di mettere al mondo un bambino che ha problemi. In una società in cui noi esaltiamo la bellezza, la perfezione, una società sana, e questo noi dobbiamo contribuire a rafforzare, è una società fatta di diversi. Non è così oggi la nostra società, è difficile accogliere un bambino o una bambina diversa. E invece la legge, io almeno da cattolica, da madre, ho sempre interpretato così la legge, come una tutela sociale della maternità e come la possibilità di rafforzare, di venire incontro alle condizioni sociali ed economiche ed anche all'accoglienza di una maternità difficile.
Antonella Soldo, io chiuderei con lei perché volevo fare una domanda. Ho letto nei dati dell'Istituto Superiore di Sanità che l'aborto clandestino, anche se ridotto notevolmente in questi anni, è una pratica che non è stata del tutto abbandonata, e anzi si parla di 20.000 aborti clandestini annui. Ma perché?
Secondo me andrebbe fatto innanzitutto uno studio specifico su questo, è in parte da ricollegare al dato sulle straniere, in parte da ricollegare al dato sull'obiezione di coscienza.
Ah, quindi alle difficoltà di approccio.
Sicuramente sì, ovviamente va fatto, questa è una supposizione ragionata, va fatto uno studio specifico su questo e mi meraviglia che tra gli elementi di non attuazione della legge la senatrice Rauti non abbia indicato proprio il fatto di questa incidenza abnorme del numero degli obiettori.
E purtroppo non possiamo girare la domanda a lei, sia perché il nostro tempo stia finendo, sia perché la comunicazione telefonica con la senatrice Rauti è caduta un'altra volta, e visto che mancano 20 secondi alla fine della nostra trasmissione non siamo più in grado di inserirla nuovamente. Io però, prima di salutarvi e ringraziarvi per essere state con noi, spero di poter nuovamente parlare di questo tema, anche per seguire gli sviluppi di questa petizione che l'associazione Pro Vita sta portando avanti, e anche per capire se quando ci sarà un nuovo governo verranno chieste delle modifiche alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Ora il tempo a nostra disposizione scade proprio in questo istante. Io quindi vorrei salutare la senatrice Anna Maria Parente e la presidente dei Radicali Italiani Antonella Soldo, che sono intervenute, anche la senatrice Isabella Rauti, che sta continuando il suo viaggio in treno, e oltre a ringraziare tutti gli ascoltatori, ovviamente un saluto e un ringraziamento a chi è stato dall'altra parte del vetro, cioè Stefano Siani e Paola Galanti. E buona serata a tutti.